Buonasera a Stefano Orlando, che è ricercatore a Tor Vergata ed è anche un ricercatore e collabora con l'Umanità di Sant'Egidio. Grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
Cosa ci dice questa ricerca che, ribadiamo, non ha criteri tra virgolette scientifici, nel senso che non sarebbe pubblicata sull'Lancet, no? Perché il campione non è proprio regolare, diciamo così, però è indubbiamente significativa.
Sì, è stato il tentativo da parte della comunità di provare a cogliere, a fare una fotografia di questo problema che noi abbiamo in qualche modo iniziato a capire stando soprattutto con i bambini, con i minori delle periferie delle grandi città italiane, dove appunto abbiamo visto come per molti bambini quest'anno, veramente bambini, ragazzi delle medie, in realtà il discorso sull'abbandono scolastico si misura soprattutto alle scuole superiori, ma si prepara già alle elementari, alle scuole medie, quando inizia ad andare male, inizia a fare molte assenze, insomma tutti i problemi che noi abbiamo visto in questi minori, i quali, come diceva Maria Montessori, rischiano a volte di essere il cittadino dimenticato, perché i bambini, lo sappiamo, non protestano, non riescono a far sentire
non votano
la loro voce. Non votano, esattamente. Non votano neanche quelli delle superiori, almeno
esatto.
Al quarto anno, però esatto. Quando vogliono si sanno far sentire. Quelli più piccoli purtroppo neanche scendono in piazza a manifestare, quindi restano totalmente dimenticati. Noi appunto abbiamo colto una sofferenza che abbiamo voluto provare a quantificare. Come diceva lei, non è un campione, statisticamente, non è un'indagine demoscopica la nostra, ma abbiamo provato a partire da questi circa 3.000 bambini, che sono una parte di quelli che seguiamo in tutta Italia, a raccogliere i dati sulle difficoltà che avevano con la scuola, ed è comunque un dato interessante, perché il fatto che vivano nelle periferie non vuol dire che sono tutti bambini in stato di disagio grave, perché i nostri centri sono centri non solo per bambini, diciamo così, poveri, ma sono luoghi di aggregazione, luoghi di socialità, e quindi famiglie si rivolgono a noi, anche di diversa estrazione sociale, provenienza, eccetera. E il dato ci ha un po' colpito, perché appunto abbiamo visto che circa un bambino su quattro, ed è tanto, è a rischio di dispersione, cioè non vuol dire che ha abbandonato la scuola, ma o fa un numero eccessivo di assenze, il 20%, il campione, o in realtà il 4%, che non è poco, erano bambini che a settembre non sono tornati sui banchi di scuola, bambini o adolescenti. Il fenomeno è più grave alle scuole medie. E noi appunto abbiamo fatto questa indagine dopo la fine del primo trimestre, quadrimestre, insomma a Natale, prima della pausa natalizia, e erano tanti i minori che non sono tornati a scuola. Il problema è chi li va a cercare, perché la reazione, diciamo, degli istituti è stata chiaramente inadeguata, non per cattiva volontà degli insegnanti, ma perché a volte è proprio difficile stabilire un contatto immediato, e ricordiamoci che ci troviamo chiaramente, stiamo parlando di una situazione di emergenza. La scuola italiana stava facendo grandi progressi sul tema della dispersione, siamo ancora uno dei paesi peggiori a livello europeo, ma c'era un miglioramento negli ultimi anni, però questa situazione della pandemia certamente ha segnato non solo una battuta d'arresto, probabilmente una regressione grave.
Ecco, allora precisiamo un paio di cose, perché poi numeri crudi, no? Dicono, ma non dicono tutto. La prima cosa, secondo me, dobbiamo precisare è che è vero, no? La pandemia ci ha colti di sorpresa, per l'amor di Dio, tutto vero, poi ci sono i processi in corso e cercheremo anche di capire fin quanto il fatto che siano stati colti di sorpresa sia colpevole o meno. Ma al di là di questo, ciò poteva essere valido nell'anno scolastico 19-20, la vostra indagine è dell'anno scolastico 2021, quindi forse allora si sarebbe dovuto ipotizzare già delle strategie differenti. L'altro elemento è quello, diciamo, del fatto che la scuola è un livellatore sociale, no? Il ruolo costituzionale della scuola è proprio quello di, se non di annullare, quantomeno di rendere meno forti le differenze sociali. Infatti questo diritto è strettamente collegato con l'architrave della Costituzione, che è l'articolo 3, no? È lo strumento attraverso cui si può arrivare ad un'uguaglianza sostanziale, o quantomeno alle pari opportunità. E questo significa che quando noi non abbiamo questo, andiamo a scardinare, no? Se vogliamo, l'equazione costituzionale. Lo dico anche perché sono arrivati dei messaggi, perché dice: ah, ma la DAD è bella, mia moglie dell'84 ha cominciato a fare l'università proprio durante il lockdown, uno strumento utilissimo. Il problema è che la questione non riguarda tanto l'università, ma riguarda soprattutto le scuole dell'obbligo, e probabilmente riguarda soprattutto i bambini già in difficoltà, cioè chi va in dispersione è già un bambino, no? E quindi viene meno proprio la funzione costituzionale della scuola.
Sì, esattamente questo è il punto. Cioè, il problema della pandemia è stato sicuramente un aumento delle disuguaglianze, perché se alcuni, comunque tutti, hanno vissuto un momento di difficoltà, è innegabile, ma avevano delle risorse in famiglia rispetto a certe scuole, eccetera, e questo ritardo è stato comunque in qualche modo tamponato, in certe situazioni questa situazione ha creato uno svantaggio molto maggiore. E quindi, come dice lei, la scuola, che dovrebbe aiutare tutti a partire, o almeno a partire dallo stesso livello, o cercare di raggiungere lo stesso livello solo a partire dal proprio merito o dal proprio impegno, purtroppo non è stato così. Bambini che avrebbero una grande voglia di impegnarsi, in qualche modo gli è stato impedito. Faccio un esempio che è un esempio estremo, però in qualche modo dà il tratto di questo discorso. In Italia è stata istituita qualche anno fa una misura che si chiama istruzione parentale. Era la possibilità per chi lo volesse di studiare a casa propria con un tutore privato, diciamo così, per bambini magari con malattie gravi che non potevano andare a scuola, o per famiglie particolarmente ricche che preferivano, come dire, pagarsi un tutore piuttosto che mandare i figli a scuola. In questa pandemia abbiamo assistito a delle situazioni in cui gli insegnanti hanno raccomandato l'istruzione parentale a bambini che vivono in campi rom, piuttosto che a una famiglia, ripeto, è un esempio estremo, a una famiglia i cui genitori del bambino erano entrambi in carcere. Quindi è chiaro che c'è uno stravolgimento, per cui quelli più in difficoltà, quelli più deboli, gli è stato detto: ma resta a casa.
Vabbè, ma questo è un crimine, cioè questo andrebbe denunciato, è veramente pazzesco una cosa del genere. No, io la credo, ma mi rabbrividisco di fronte a una cosa del genere.
È un esempio estremo.
No, per l'amor di Dio. Allora, dottor Orlando, chiudiamo sui dati toscani, se ne avete.
Dati toscani ne abbiamo, guardi, sono in realtà nella media della nostra indagine, cioè anche in Toscana, la Toscana si colloca a metà della penisola, devo dire anche proprio quasi precisamente nella media, nel senso che al nord le cose non erano un po' meglio, al sud un po' peggio, la Toscana è più o meno la metà, quindi i dati che le dicevo nazionali corrispondono paradossalmente alla Toscana. Quando dico Toscana intendo Firenze, Livorno, Pisa, Prato, sono le quattro città dove noi abbiamo i nostri centri e abbiamo raccolto i dati. La cosa che mi preme dire in conclusione è che noi non vogliamo solo denunciare, abbiamo fatto delle proposte, come dice lei, le abbiamo già fatte l'estate scorsa, quando c'era tempo di prepararsi, abbiamo chiesto durante l'estate di aumentare il tempo a scuola, abbiamo chiesto di aiutare questi bambini a colmare il divario. Quello che ci dispiace è che ancora è stato fatto poco, e sicuramente si può fare di più, si poteva fare di più, ancora siamo in tempo per provare a fare qualcosa di straordinario. È chiaro che la situazione, diciamo, anche i professori, si capisce, la proposta di tenere la scuola aperta per alcuni docenti chiaramente è una fatica, anche loro hanno faticato in questo periodo e molti si sono impegnati, però forse in questa situazione straordinaria a tutti è richiesto uno sforzo in più.
Pensiamo che ci sono milioni, centinaia e centinaia di migliaia di persone che hanno perso un posto di lavoro, quindi magari uno sforzo in più può essere richiesto a tutti. Grazie al dottor Stefano Orlando, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei, buona serata.